Every time I cry, I get a little bit stronger, perché le lacrime servono, il dolore serve. Tu piangi? Piangi?
Io piango.
Ieri hai pianto un po'?
Io ieri ho pianto almeno 8 ore, perché se non piango 8 ore, io lo faccio proprio per una questione. Ho letto un libro, ho letto un libro sulla dieta, c'è scritto che
piangere
io,
fa dimagrire.
Alla mia età, scorpione oltretutto, perché è abbinato anche al segno zodiacale, devo piangere almeno 8 ore al giorno. Sentite, facciamo i seri, perché il momento è serio. Abbiamo un ospite
con l'apostrofo
che tra l'altro è stata del cast per 6 mesi almeno.
Abbiamo fatto una bellissima rubrica in cui ci insegnava tutto. Mi ricordo,
che tanto che non vediamo, cosa ci rattrista.
Dopo che l'abbiamo incontrata, dove abbiamo fatto la rubrica con 2 B, io non bevo più il caffè zuccherato, grazie a lei. E non ho mai più ripreso a berlo zuccherato. Infatti si vede, sono fisicatissimo. Grazie a quest'idea di Elena Dogliotti, che abbiamo al telefono.
Dottoressa Dogliotti, buongiorno.
Buongiorno, che bello sentirvi.
Che bello. Come per state? Noi. Benissimo, ci dovevamo del tuo o del lei?
Facciamo del tu.
C'è un po' di eco, Elena, perché hai la radio accesa, forse?
No.
Vabbè, niente, la linea.
Sai cosa facciamo, Elena? Buttiamo giù e ti richiamiamo, perché c'è tanto eco.
C'è tanto eco e diventa un po' disturbata. Elena Dogliotti, che ha scritto un libro sull'alimentazione e l'equilibrio in ogni fase della vita. Si chiama appunto Una dieta per ogni età. Ed è stata scritta con, logicamente, per la Fondazione Umberto Veronesi. Credo di aver detto tutto in modo corretto.
Ci sono varie ricette poi firmate anche da altri personaggi, ma ce lo dirà lei. L'abbiamo richiamata, stiamo richiamando, sperando di avere meno eco, meno riverbero, perché ne avevamo proprio tanto.
Elena, ci sei?
Sentiamo. Sì, ci sono. Ho fatto il contrario, col cellulare va meglio che con il sito, fantastico.
Perfetto. Allora, raccontaci un po', una dieta per ogni età, alimentazione ed equilibrio in ogni fase della vita. Per esempio noi, che siamo ormai nella terza età, che cosa dobbiamo mangiare?
No.
Niente.
Ah, ma perché a seconda dell'età, io ho capito che dovessi avere ogni età per
seguire. Tu sei da 0 a 100 anni da
certo,
solo.
Vabbè.
È un libro che in cui ho preso appunto come spunto, come scusa, il fatto di fare un pochino un excursus nelle varie fasi della vita.
Sentiamo.
E quindi rivolgermi a tutte le varie fasi della vita. Quindi voi siete in realtà i nuovi giovani, i giovani cinquantenni, ma insomma intorno, no? Diciamo così, ecco, facciamo una media.
Ecco. E quindi raccontaci un po', tipo i giovani che devono mangiare, i giovanissimi.
I giovani possono mangiare la pasta.
In pratica è un pochino, il libro fa un excursus e racconta in ogni fase della vita quali sono le caratteristiche di ognuno. Per cui i ragazzi, è ovvio che per quanto riguarda i bambini devono imparare a fare ad alimentarsi dalla famiglia, e quindi prendere già le buone abitudini della dieta mediterranea, che comunque è un filo conduttore per tutti e per tutte le età. E quindi il fatto di favorire frutta e verdura e cereali prevalentemente integrali, dare prevalenza anche ai legumi come fonti proteiche, oltre alle altre fonti proteiche, tra cui il pesce, tra le fonti alimentari animali, è quello da favorire rispetto alla carne. Esatto. Mm-hmm. Condire con l'olio extravergine d'oliva, limitare gli zuccheri semplici, con tutti i dolci umivari, le cose che piacciono magari anche di più, ma cercare di, insomma, anche in altre cose più salutari di trovare un appagamento nel gusto, e limitare un po' i grassi saturi, insomma le cose troppo elaborate, i prodotti industriali che hanno 1000 ingredienti,
i famosi cibi processati.
E man mano che andiamo
molto processati,
e man mano che andiamo avanti con l'età, cosa dobbiamo eliminare?
Dipende dal tipo di età, ma non è tanto una questione di eliminazione, è una questione di fare un pochino di più il focus su quello che sono le esigenze, e cercare anche di fare un giusto equilibrio con quello che è l'attività fisica. Tu lo sai bene, Tony, che sei un biciclettaro sfegatato. Dirmi così, non cade un mito. mi raccomando. No, bisogna assolutamente curare l'aspetto del movimento sempre di più, e man mano che andiamo avanti con l'età, non dobbiamo prendere come scusa, ormai c'è una certa, non posso più fare determinate cose, perché l'attività fisica assieme all'alimentazione è ugualmente importante, serve per mantenere la massa magra, cioè i muscoli, che sono quelli che poi vanno a appunto a darci quella marcia in più dal punto di vista anche della salute.
Certo.
Ed è proprio l'equilibrio tra massa grassa e massa magra che fa la differenza. Anche noi donne, dopo la menopausa, cominciamo ad aumentare un pochino di più, abbiamo questa tendenza ad accumulare un pochino di più massa grassa.
Certo, senti, lo so che è un po' banalizzante, però diciamo oltre ai 40 anni, dici proprio una o due cose che uno proprio dovrebbe evitare. Ci sarà un cibo che proprio dici meglio se non lo mangi?
Meglio diminuire.
Meglio diminuire,
allora diminuire per quanto riguarda per esempio le donne un pochino i carboidrati, se sono magari più portate a mangiarne di più, potrebbe essere una soluzione, ma non toglierli assolutamente, diminuire le porzioni, quindi cercare di diminuire un pochino le porzioni e favorire invece un pochino di più i cibi proteici, sottolineando che le proteine sono anche spesso di origine vegetale, quindi cerchiamo di favorire anche quelle.
Certo.
Per quanto riguarda l'uomo che ha un pochino più di predisposizione magari alle malattie cardiovascolari,
certo,
almeno
colesterolo,
fino a
eccetera,
età,
eccetera.
Attenzione appunto ai grassi, ai cibi processati, magari voi maschietti siete magari un pochino più portati verso il salato, verso i salumi, con qualche eccezione, ma insomma, quindi salumi, formaggi stagionati, insomma prodotti molto saporiti con tanto sale aggiunto, eccetera, su questi aspetti possiamo fare un pochino più di attenzione,
limitarli quantomeno, diciamo, non farsi tutti i giorni le fette di salame, magari considerarle proprio una cosa che uno mangia ogni tanto,
in
proprio
particolare le carni processate sarebbero consigliate una volta a settimana, se proprio vogliamo. Poi ognuno di noi si può fare un esame di coscienza e dire sono abituato a mangiarli tutti i giorni, magari comincio a mangiarle due o tre volte a settimana e non tutti i giorni.
Senti, Elena, il crudo, se levi il grasso, rientra o può essere mangiato? Meglio del salame, ma comunque è abbastanza impegnativo?
Sai, è sempre carne processata, sicuramente, nel momento in cui togli il grasso, e quindi hai un qualcosa, è un pochino meglio,
perché sai, Elena, quello, il prosciutto crudo è proprio buono.
Lo so che è buono, però...
Ma tu non lo compri come la signora milanese senza il grasso, scusa.
No. No, ogni tanto lo faccio con le mani. Sì.
Fai ammattire al banco il banco delle cane, ma lo tagli fine, mi raccomando, non troppo, millimetri.
Un po' meno grasso, sottile.
Senti, Elena, tu personalmente sei sempre vegetariana, vegana, vegetariana, non ricordo più.
No, io sono vegetariana però, quello, cose mie, nel senso che...
Sì, non fai proselitismo, quella è una tua scelta.
Assolutamente no, perché dal punto di vista scientifico, insomma, è la dieta mediterranea che è stata scelta come dieta preventiva in assoluto e anche sostenibile, no? Quindi ovviamente la dieta vegetariana è un'evoluzione tra virgolette della dieta mediterranea, in cui vengono eliminate pesce e carne, la vegana un'ulteriore eliminazione poi anche di tutti i prodotti animali, però non ci sono evidenze scientifiche che ci dicano ad oggi che sia meglio, assolutamente meglio, mangiare in questo modo rispetto che la dieta mediterranea, che comunque limita i prodotti a base di animali, ecco.
Certo,
e quindi già
certo.
Comunque sarebbe una buona cosa anche in ottica di una maggiore sostenibilità della nostra alimentazione.
Guarda, sfondi una porta aperta, perché tra noi due, uno dei due non mangia carne, l'altro ci fa una porchetta al giorno.
No, in realtà anch'io l'ho limitata tanto. Tipo la carne rossa ultimamente, cioè la bisteccona, che io adoro dal punto di vista del gusto, cerco di mangiarla nelle occasioni proprio. Senti, Elena, c'è una domanda carina. Merenda sana per bambini? Cosa darai ai bambini?
Merenda sana,
ma non dire una mela, perché sennò mi si suicidano.
Non dire delle carrube, sai, mio figlio ci do le carrube.
No, dipende dai gusti, perché comunque dai, la frutta, concedimelo, che soprattutto d'estate può essere una merenda sana, magari abbinata anche a uno yogurt. Tra l'altro, se io abbino lo yogurt al naturale, metto la frutta fresca e in pezzi dentro, è qualcosa che comunque è appagante,
è
dolce, eccetera. Questo potrebbe essere già una soluzione per ridurre troppi zuccheri, che a volte in alcuni yogurt sono molto presenti, in alcuni yogurt alla frutta, ecco, sono molto presenti. Quindi un'attenzione particolare. Lo stesso chi dà la frutta, una volta, non lo so, la mia nonna da piccolina mi dava le fragole e metteva lo zucchero sopra, che comunque è una cosa che, insomma,
Beh, ma ti ricordi pane, burro e zucchero che mangiavano da bambini?
Quella era
bomba,
l'altra nonna.
Sì, bomba calorica.
Io facevo il panino metà Nutella, metà cacao, metà marmellata.
C'è la Sacher Torta. Senti, ultima domanda, poi ti lasciamo andare. Ricordiamo ovviamente il tuo libro in chiusura, perché ci fa piacere farlo. Ma è questa famosa dieta chetogenica di cui parlano tutti, che in realtà include i grassi quali? Quelli saturi o insaturi? Non lo ricordo mai.
No, beh, ma allora i saturi, perché spinge un po' di più verso comunque un'alimentazione in cui i grassi e le proteine la fanno da padroni, perché vengono quasi totalmente eliminati i carboidrati.
Esatto. Pare che funzioni molto, ma com'è?
Sì. Allora, la storia in realtà è piuttosto lunga, però e tra l'altro sottolinea anche, andatevi a vedere sul sito di Fondazione Umberto Veronesi, dove ci sono tantissimi contenuti anche in merito a questi argomenti.
Certo.
Ma lo dico ovviamente a tutti i nostri ascoltatori, ma dal punto di vista della chetogenica, la chetogenica è nata come terapia alimentare per bambini che non rispondevano alle terapie per l'epilessia.
Ah, ma dai, non lo sapevo.
Origine di questo tipo.
Okay.
Poi ci sono state mille evoluzioni, ad oggi ci sono tante diete, non è solo una, ma ci sono tanti tipi di dieta chetogenica o semi-chetogenica, nel senso che non producono la chetosi, che è il fatto di convertire delle molecole dal grasso per fare in modo che vengano rese simili agli zuccheri e quindi utilizzate poi dal cervello, noi soldoni.
Certo.
Quindi... ecco, ci sono altre diete che poi hanno aggiunto magari anche le verdure, hanno aggiunto un pochino di carboidrati, le hanno rese più, tra virgolette,
ibride, un po' ibride, l'hanno ibridate.
Esatto.
Va bene.
In questo caso in certi casi funzionano, ma vanno sempre valutati in base alla persona,
caso per caso,
seguiti da
specialista.
Hai fatto bene a ricordare il sito della Fondazione, dove si può andare a leggere queste cose, la Fondazione Umberto Veronesi. Elena Togliotti, grazie.
Con prefazione di Paolo Veronesi, ricette di Marco Bianchi, Simone Salvini, Federica Giff, come le animazioni, e Irene Righetti, una dieta per ogni età, alimentazione ed equilibrio in ogni fase della vita.
Edito da Sterling & Cooper, e parte del ricavato andrà a sempre la Fondazione Umberto Veronesi, ovviamente per il sostegno alla ricerca scientifica.
Brava, bravissima.
Continuare a sostenere.
Grazie Elena Togliotti.
Che piacere risentirti.
Ciao,
un abbraccio.
Radio 105. Proud to be different.